Giusto per respirare dopo questi due interventi accorati in ordine agli aspetti etico-morali e anche un pochino politici e religiosi, passiamo a due interventi più eminentemente, evidentemente portati, data la professionalità che esprimono i relatori, in ordine agli aspetti più tecnici. Qui all'inizio avevo richiamato l'articolo 32 della Costituzione, ai due relatori che intervengono richiamo l'articolo 34 del codice di deontologia medica, che è stato anche sulla base della Convenzione europea di bioetica ratificato da una legge della Repubblica italiana. A livello provocatorio, visto che è stato richiamato prima en passant dall'onorevole Mellano, provocatoriamente dico sul discorso della nutrizione artificiale: è terapia o è sostentamento vitale? Se è terapia, arriviamo all'accanimento terapeutico. Se è sostentamento vitale, rasentiamo un reato che è l'eutanasia alla sospensione. Vi lascio con questi quesiti e passo la parola al professor Franco Cavallo, docente di epidemiologia clinica all'Università di Torino.
Molte grazie, grazie anche per l'invito a questa serata. Io vorrei partire senza dubbio da un altro registro, perché non credo che una serata fatta per capire, come c'è scritto qua, possa utilmente svolgere questo ruolo se si parte da aneddoti a volte un po' grotteschi o discutibili, o invece anche da altri tipi di evocazioni di casi personali importanti, che però tendono a stimolare piuttosto l'emozione piuttosto che la ragione. Per carità, anche l'intelligenza è un qualcosa che ha a che fare, che ha molto a che fare con i sentimenti, con le emozioni, ma se uno vuol capire bisogna che faccia funzionare soprattutto la testa. E allora partirei da tre premesse, che mi sembra siano tre premesse scontate, che mi sembra nessuno avrebbe messo in dubbio. La prima è che ci troviamo in una situazione in cui non ci confrontiamo più con la malattia, come forse ancora quella nel nostro immaginario, quella cosa da cui si guarisce o si muore, ma con una situazione che ormai la grande maggioranza della popolazione sarà portata ad affrontare, che non è la malattia ma la cronicità, cioè un qualcosa che cronicamente ci porterà, nella maggior parte dei casi, a decadere progressivamente verso una situazione che poi ci porterà alla fine. E in alcuni casi in una situazione talmente grave da impedirci anche di essere sufficientemente coscienti per decidere della nostra vita, del nostro destino. E questa è la situazione che credo tutti quanti abbiamo di fronte. La Costituzione, ci ha detto il nostro moderatore, dice molto chiaramente quali sono i diritti del cittadino e prima di tutto quello di non essere sottoposto a trattamenti di cui non è consenziente. Anche la cultura cattolica sembra ormai essere abbastanza d'accordo sul principio del non accanimento terapeutico. Inutile accanirsi a voler tenere in vita una persona la cui destino è ormai segnato. Ma allora da dove viene tutto questo problema e tutto questo accanimento? Perché non c'è voluto molto per capire che ci sono punti di vista molto contrastanti su questo tema del testamento biologico. Allora io credo che il dato essenziale del problema sia molto semplice, ed è quello, molto semplice nella sua enunciazione, più difficile forse da risolvere, che è quello di chi dispone, cioè chi ha diritto di disporre della vita di una persona, o detto meglio, l'individuo ha o non ha il diritto di disporre della propria vita. Su questo tema sembra che la Costituzione abbia detto: è diritto dell'individuo decidere di cosa si può fare sul proprio corpo e quindi implicitamente di tutto quello che portare anche alla sua sopravvivenza. Oggi questo diritto di decidere viene riconosciuto in situazioni emblematiche, tutti abbiamo in mente l'esempio dei testimoni di Geova che rifiutano la trasfusione se un testimone di Geova che ha bisogno della trasfusione la rifiuta, il medico è tenuto a non effettuarla anche se questo può portare alla morte e non è perseguibile, perché questa è una situazione in cui la priorità è alla scelta dell'individuo. Allora, dal punto di vista etico, il problema fondamentale mi sembra essere questo di capire, ma possiamo riconoscere, perché non vogliamo riconoscere che l'individuo può disporre della propria vita e quindi può anche decidere quando questa vita non è più degna di essere vissuta? Perché in fondo il testamento biologico vuol dire questo: a un certo punto io decido a che punto voglio che non si faccia più nulla per tenermi in vita, quando non avrò più la possibilità di decidere. Certo, ci sono dei confini labili su queste decisioni e chi vuole inizia a mettere ostacoli inizia a suscitare il tema dell'eutanasia, come se fra testamento biologico e eutanasia, come dire, ci fosse una situazione di deriva immediata. In realtà l'eutanasia è un problema importante, senza dubbio a un certo punto bisognerà affrontarlo seriamente anche questo, ma qua noi discutiamo semplicemente di possibilità di decidere di se stessi in una situazione in cui non abbiamo più la possibilità di decidere, in modo tale che chi si avrà cura di noi possa dare delle disposizioni che vengano eseguite. E in alcuni casi le disposizioni possono essere quelle di lasciar morire la persona invece di accanirsi a tenerla in vita artificialmente. Allora, di nuovo, per tornare su questo sembra un problema etico fondamentale: chi ha il diritto di disporre della mia vita? O meglio, ho io il diritto di disporre della mia vita? Ovviamente la risposta può essere diversa. La cultura cattolica dice no, perché la vita è un dono di Dio, quindi non sei tu che disponi di questo bene. La cultura laica dice no, della mia vita dispongo io e quindi ho io il diritto di decidere quando non è più degna di essere vissuta. Non sto a contestare un punto di vista o l'altro, personalmente ovviamente mi riconosco più nella cultura laica. Dico semplicemente rispetto il bisogno e il desiderio e l'istanza morale della cultura religiosa, diciamo più in generale, perché poi parliamo di cattolicesimo, perché qua è quello almeno per ora più rappresentato, ma perché dobbiamo imporre anche agli altri allora questo stesso tipo di sensazione? E in questo mi rilascio una cosa che diceva prima l'onorevole Mellano: stiamo attenti, perché al momento in cui una cultura vuole imporre il suo modo di vedere, ecco, in questo sta la radice del fondamentalismo, quella roba di cui tutti oggi parlano in maniera brutta e cattiva, riferendosi soprattutto al fondamentalismo islamico, che sembra la cosa di tutti i mali, ma in realtà il fondamentalismo è un baco che si annida un po' in tutte le culture religiose, dove il desiderio di far diventare la legge e il credo religioso, il credo morale fondamentale di tutta la popolazione, è il pericolo maggiore da cui guardarsi. Libera Chiesa in libero Stato, si diceva, date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. E questo dovrebbe essere, credo, il semplice modo di gestire questo tipo di problema dal punto di vista etico. Rispetto per la cultura di chi ritiene che la vita sia un dono di Dio, rispetto per chi ritiene che la vita sia qualcosa che appartiene all'individuo e quindi l'individuo sia padrone di farne, non di farne quello che vuole in senso alto, di gestirla al meglio, perché come gestiamo al meglio i nostri beni materiali, così credo dovremmo gestire al meglio i nostri beni più spirituali, come la vita è il massimo di quei beni spirituali. E allora il problema in realtà secondo me non è, cioè sul punto di vista etico, detto questo, dovrebbe essere facilmente risolvibile, ognuno faccia secondo il proprio credo e faciliti in ogni caso la possibilità di arrivare a uno strumento, quello chiamato appunto testamento biologico, che ha senza dubbio delle criticità dal punto di vista della sua messa in atto. Certo, se uno risponde solo guardando le criticità e non dandosi da fare per cercare di eliminarle e quindi renderlo possibile, non aiuta in questo processo. Allora, quali sono le criticità che a mio parere debbono e possono essere superate con la buona volontà? Gli aspetti tecnici del testamento biologico sono legati a tre aspetti fondamentali, che sono il fatto che fare un testamento, come dice la parola stessa, vuol dire esprimere delle volontà che sono differite nel tempo. Il secondo punto è che normalmente quando faccio un testamento vincolo la sua esecuzione a qualcuno che dovrà farsene curatore. Quindi c'è una seconda, una persona che entra in gioco. Il terzo elemento, in questo caso, che va al di là del testamento come normalmente noi lo concepiamo, è che è condizionato a un terzo, in genere un medico, che deve farsi in qualche modo esecutore di queste volontà. E allora, molto sinteticamente, semplicemente, il fatto che sia differito nel tempo, non mi sembra un grande problema. In realtà il testamento che dispone i nostri beni materiali può essere fatto 20, 30, 40 anni prima, nessuno se ne preoccupa se poi è quello ultimo fatto. E perché le cose che io decido oggi per me, quando avrò un'età più avanzata, non debbono valere? E bisogna mettere in discussione il fatto che se non le ridico continuamente e a poca distanza di tempo non valgono più. Anzi, meglio che io le dica quando sono nel pieno delle mie facoltà mentali, perché quando uno incomincia a essere preso dal turbinio della malattia può diventare difficile ragionare lucidamente su cosa è giusto fare. Quindi credo che questo non sia il problema fondamentale. Poi mi sembra un po' risibile quell'obiezione, si dice, ma chissà se fra 10 anni o 20 anni si scopre qualcosa di nuovo e uno è vincolato al testamento biologico. Mi sembra veramente paradossale che una cosa del genere possa succedere, nel momento in cui uno si rende conto che può resuscitare, c'è il modo per farlo resuscitare, nessuno dirà, ah, tu hai detto che dovevi morire, quindi ti facciamo morire anche se puoi resuscitare. Insomma, questa sembra veramente un po' una barzelletta. Il problema un po' più serio è che il testamento è vincolato a un fiduciario, quindi a una persona che poi dovrà essere l'interprete delle volontà della persona. E senza dubbio gestire i beni materiali di una persona è già una cosa delicata, gestire il bene della vita di quella persona è senza dubbio una cosa molto più impegnativa. Questo crea dei problemi importanti dal punto di vista della relazione e del carico che viene fatto alla persona indicata, però ecco, senza dubbio se questa è la persona che è stata individuata, vuol dire che dovrà esserci stata una relazione molto forte fra le due persone, perché questo si fidi di quest'altra come esecutore delle sue volontà. È un problema che riguarda la relazione fra quelle persone, non è un problema che può essere normato in qualche modo da vincoli esterni o messo in discussione nella sua buona fede da vincoli esterni. Il terzo problema, anche forse ancora più serio, è quello dell'esecuzione da parte di un terzo, che normalmente dovrebbe essere un medico al quale viene dato l'incarico di staccare la spina, come si dice, no? E su questo si fa un gran parlare, secondo me anche un po' più del dovuto, come se il medico, questo fatto di essere l'esecutore di volontà della persona sia una diminuzione, sono un qualcosa che lo umilia. Ma il medico è al servizio della persona. Abbiamo detto prima che se uno gli dice non voglio una trasfusione, lui deve eseguire, non prende decisioni per sé, lui è al servizio della persona, non è la persona che è al servizio della medicina. E in questo caso forse bisognerebbe iniziare a ragionare di rapporto col medico, con la medicina in generale, non più in quei termini di una volta in cui il medico era quello che sapeva tutto sapeva e solo lui poteva decidere, ma in termini proprio di alleanza. Il medico deve diventare un nostro alleato, la persona con cui si ragiona assieme, con cui si elabora assieme quali sono le migliori scelte per la nostra salute, perché la salute è nostra, non è dell'altro. L'altro deve operare al meglio per rendere la nostra salute e il nostro benessere massimo possibile. Quindi non credo che questo sia una diminuzione del medico. Il medico, anzi, la bravura, ma questo anche nella medicina generale, la bravura del medico sempre più è quella di attenersi a delle regole di comportamento che sono quelle migliori possibili. Non so, anche nell'ultima, una delle ultime leggi che il ministro Balduzzi ha cercato di fare, ha cercato di valorizzare il fatto che se un medico si attiene alle cosiddette linee guida, cioè a quello che è riconosciuto dalla comunità scientifica come il modo migliore di comportarsi, allora lui ha fatto il meglio che poteva fare. Quindi seguire le regole migliori, in questo caso seguire e in qualche modo accondiscendere alla volontà del paziente, che cercano di arrivare al miglior risultato possibile, è una missione molto importante. Spesso la si cerca di mascherare dietro questa storia dell'obiezione di coscienza, che è un'altra, secondo me, delle grandi ipocrisie in cui viviamo. L'obiezione di coscienza, soprattutto in campo sanitario, è diventata, sta diventando sempre più un modo per disegnarsi le cose che uno vuol fare e quelle che non vuole fare. Uno come professionista, nessun'altra professione esiste il fatto che una cosa la faccio e l'altra no. Professione, sai quali sono le regole. Se tu fai il medico, sai che ti sarà richiesto di fare delle cose. Se non sei in grado di farlo, per questioni di coscienza, padronissimo, ma allora non scegli questa professione. Se no, che senso ha dire fin qua lo faccio e fin qua no? Quindi c'è un problema morale, secondo me, importante dietro a queste scelte, che deve essere anche rispettato. Poi, certo, su alcune tecnicità bisogna intendersi. Diceva giustamente il relatore adesso, ma dove sta il punto esatto di discrimine fra l'alimentazione, quello che è lasciare passivamente morire o attivamente? E certo, se io devo staccare la spina faccio una cosa attiva, devo staccare il respiratore faccio una cosa attiva, ma l'avevo fatta allo stesso modo, all'inverso, prima, quando gli avevo attaccato. E quindi che vuol dire? Insomma, il problema fondamentale è se si configura una situazione in cui per desiderio precedente quel tipo di situazione non è più compatibile con una vita decorosa, e io decido che non è più compatibile, allora credo che sia dovere di chi mi assiste di accondiscendere a questo tipo di scelta e di lasciare che si... E tutto questo, in sostanza, è quello cui si assume il testamento biologico. La possibilità di esprimere queste mie volontà in una situazione in cui può succedere che non sia più capace di esprimerle in maniera diretta. E poi, dal punto di vista tecnico, ripeto, ci sono delle cose che vanno senza dubbio chiarite, però bisogna farlo con spirito positivo, perché se no si dice sì sì è giusto tutto questo, l'accanimento no eccetera, però poi questo non va, questo non va, questo non va, questo neanche, e allora si rende impossibile questa strada. Credo che quella del testamento biologico sia una cosa importante da fare, è un problema etico che va risolto attraverso una normativa chiara che vincoli soprattutto la libertà e l'autonomia della persona, perché l'autonomia mi sembra un valore ben importante, non un valore marginale da mettere, come dire, in contrapposizione, come dire, ad altri più importanti, o quasi un lusso che non ci possiamo permettere. Grazie.
Grazie al professor Cavallo.